Buongiorno amici di Radio Città Aperta, io sono Giovanna Montalbano e questo è Press Corner, notizie a piede libero, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9:40. Oggi leggerò e commenterò per voi alcune notizie recenti. I commissari Margaritas, Schinas e Ylva Johansson della Commissione europea presenteranno oggi un pacchetto di riforme sul regolamento di Dublino che verrà discusso giovedì 24 al Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo dell'Unione. È un pacchetto di riforme che era già nell'agenda della von der Leyen e che avrebbero dovuto discutere lo scorso aprile se non fosse stato per il lockdown e la pandemia. È stato posticipato questo discorso, ma è utile farlo in questo momento perché l'Europa necessita di dare una risposta agli incendi del campo profughi di Moria dello scorso 9 settembre. Moria è uno dei tanti campi profughi sovraffollati in Grecia, dove si sopravvive senza la possibilità di poter esercitare nessun diritto. Addirittura questi campi greci sono stati definiti come la vergogna d'Europa, i campi di concentramento europei. Ma effettivamente questo pacchetto di riforme, stravolgerà le politiche migratorie, dell'Europa? Sarà così solidale come ha dichiarato lo scorso 16 settembre durante la riunione planetaria della Commissione europea, la von der Leyen, e gli aiuti saranno ben distribuiti ed equilibrati, l'accoglienza anch'essa sarà equilibrata così come lei sostiene, perché le buone intenzioni, come abbiamo visto negli scorsi anni dal 2015, ci sono state tutte, ma poi effettivamente non si sono verificate. La necessità di dare una risposta deriva dalle condizioni disumane, come ho detto, in cui vivono questi migranti che sono effettivamente detenuti all'interno di queste prigioni a cielo aperto, sovraffollate. Se noi pensiamo che Moria è un campo profughi con una capacità di ospitare circa 2.700 persone e attualmente ne ospita oltre il quadruplo, possiamo renderci conto attraverso questi numeri in quali condizioni vivono questi profughi che scappano da guerre, da condizioni invivibili nei loro paesi di origine e che si ritrovano costretti a vivere in un'altra prigione in cui subiscono abusi di qualsiasi tipo e all'interno dei quali non arriva nessuna notizia sui loro diritti, sui diritti che loro possono esercitare sul territorio europeo. Francesco Gerardi ci racconta su The Vision del 21 settembre le condizioni di questi esseri umani. Attorno alla struttura originaria del campo di Moria, quella pensata per contenere 3.000 persone, è sorta una baraccopoli in cui migliaia di persone riempiono le loro giornate esclusivamente grazie all'istinto di sopravvivenza, con lo sforzo di arrivare al giorno dopo per ricominciare da capo un altro giro di angoscia esistenziale, sollievo momentaneo. A questa baraccopoli è stato dato il nome di Giungla di Moria. E come in tutte le giungle, anche in questa, l'unico diritto conosciuto è quello alla sopraffazione che il più forte esercita sul più debole. Stupri, pestaggi, accoltellamenti, prostituzione, tossicodipendenza, omicidi e suicidi sono diretta conseguenza di un luogo che costringe ciascun essere umano a ridursi al grado zero di sé. Sono luoghi invivibili in cui effettivamente si combatte una guerra quotidiana per sopravvivere in un modo o nell'altro. Lo scrisse anche Virginia Sarotto su Eurobull.it lo scorso 3 maggio. La Grecia ospita ad oggi circa 50.000 richiedenti asilo, il 90% dei quali risiede in campi la cui totale capienza dovrebbe essere di 6.000 persone. Tanto nei centri costruiti sulle isole Egee dalle autorità greche con il supporto dell'Unione Europea, quanto nei campi sulla penisola, i migranti subiscono da anni, e soprattutto in seguito all'accordo tra UE e Turchia del 2016, una serie di violazioni dei diritti umani fondamentali. È diffusa l'impossibilità di accedere ai servizi sanitari per ricevere cure di base. Così come le condizioni di vita sono degradanti e sono dovute alla mancanza di beni di prima necessità come il cibo, i bagni, oltre che alla sistematica violenza patita sotto varie forme di abuso dalle persone più vulnerabili che abitano i campi, ossia le donne e i bambini. Questa situazione si è ulteriormente aggravata a inizio marzo 2020, quando il governo greco ha deciso di sospendere le registrazioni delle domande di asilo in seguito al Covid e alla nuova ondata di persone che dalla Turchia hanno tentato di superare il confine con la Grecia a febbraio. Dopo questa sospensione, il 16 marzo del 2020, a Moria, scoppia un incendio che causa la morte di un bambino, l'ennesimo di una lunga serie. E quindi questo incendio del 9 settembre ha avuto una rilevanza mediatica leggermente maggiore rispetto agli altri incendi, ma in questi campi profughi gli incendi, così come altre forme di ribellione, sono all'ordine del giorno, perché bisogna protestare di fronte a questo scempio disumano. Tra gli incendi più eclatanti ricordiamo anche quello del 29 settembre del 2019, che causò la morte di un bambino e di una donna e fece una quindicina di feriti. A Berlino ha avuto luogo una protesta in questo senso, proprio un giorno prima che scoppiasse il primo incendio del 9 settembre, scrive Dorina Akelaritei sul Mob Magazine dell'11 settembre. Le ONG berlinesi, Seabrook e Sea-Watch, hanno chiesto l'evacuazione dei campi greci, tutti sovraffollati, Moria, Kos, Chios, Samos, Leros, posizionando 13.000 sedie davanti al palazzo del Parlamento tedesco, Bundestag. Ad un dialogo sull'argomento sono stati invitati il cancelliere Merkel e il ministro dell'interno Horst Seehofer, insieme al ministro degli esteri Heiko Maas, che contrariamente alle aspettative non si sono presentati. Vabbè, noi non avevamo dubbi che non si sarebbero presentati. Mercoledì sera, in seguito al primo incendio a Moria, si sono ripetute le proteste a Berlino, stavolta con un totale di 3.000 manifestanti. Poche settimane fa, Berlino e la Turingia hanno avviato programmi per accogliere i profughi provenienti dai campi greci. Al momento 11 stati europei, con l'eccezione dell'Austria e dei Paesi Bassi, che rifiutano categoricamente la proposta, sarebbero disposti ad accogliere dei rifugiati minori non accompagnati. In una conferenza stampa, il ministro Seehofer ha annunciato che la Germania accoglierà 150 minori non accompagnati. Alla Grecia saranno inoltre offerti anche aiuti umanitari. Il commissario per la migrazione, Margaritis Kinas, ha ribadito la disponibilità di 11 paesi dell'UE a fornire rifugio a 400 bambini. 400 bambini non sono sufficienti, perché a Moira ce ne sono 4.000 e 9.000 adulti. Bisogna trovare molto più spazio ed è urgente, perché in questi campi in cui vengono detenuti in modo illegittimo si rischiano delle morti di massa e l'Europa non potrà giustificare troppo a lungo questo sovraffollamento. Lo scorso 16 settembre, durante l'Assemblea Planetaria del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen ha annunciato che vuole abolire il regolamento di Dublino sui migranti. Ha ricordato che salvare vite in mare non è un optional. Quindi si è soffermata sulle differenze con la destra. Ci sono loro che si confrontano con l'odio e ci siamo noi, ha detto. Ma l'odio non ha mai portato buone consigli, ha proseguito. A quel punto Horst Meuthen, leader del movimento tedesco xenofobo Alternativa per la Germania, è intervenuto stizzito, interrompendola, e la presidente della Commissione europea ha replicato: si vede che si sente toccato sul vivo. Subito dopo, la von der Leyen ha annunciato l'abolizione del regolamento di Dublino, quindi questo è stato l'annuncio ufficiale, con un nuovo sistema, proponendo un nuovo sistema di governance europea, che avrà una struttura comune per l'asilo e di rimpatrio, con un meccanismo di solidarietà forte ed incisivo, scriveva la Repubblica lo scorso 18 settembre. Ma effettivamente andrà così, e Gerardi non è di questo parere. Infatti, sempre sul The Vision scrive: è vero che popolari, socialisti, liberali, verdi e sinistra si sono mostrati uniti nella inevitabile condanna del campo come luogo e metodo di gestione dei flussi migratori e si sono detti convinti dell'ormai manifesta necessità di superare il Trattato di Dublino. Ma è anche vero che ci sono dei precedenti in passato che suggeriscono il contrario. Il Consiglio dell'Unione Europea ha sempre respinto i tentativi di modifica del trattato avanzati da Commissione e Parlamento, rafforzando ogni volta la convinzione che una perenne emergenza migranti sia un pezzo troppo importante delle agende politiche di alcuni partiti e di certi governi, un tema troppo utile alla propaganda di nazionalisti e sovranisti di tutta Europa per essere trattato come un'evidente questione continentale che può essere superata solo con un'ovvia soluzione collettiva, ovvero il rafforzamento, quando non proprio la creazione, di programmi e istituzioni sovranazionali tramite i quali dividere l'onere della prima accoglienza e condividere quello dell'integrazione. Ricordiamo che l'Austria e il blocco di Visegrad non sono d'accordo a questo pacchetto di riforme, quindi non è detto che poi effettivamente quello che propone la Commissione Europea si verificherà. E poi, come ha ben detto Gerardi, il tema, la questione dell'immigrazione è stato tema centrale delle propagande elettorali di molti partiti sovranisti. Un esempio in Italia sono Lega e Fratelli d'Italia che hanno trattato la questione immigrazione in modo molto caldo, con molto fervore. E Matteo Salvini in particolare, ricordiamo che il novembre del 2018 ha fatto entrare in vigore il decreto di sicurezza che ha portato non pochi problemi in Italia, primo tra tutti il sovraffollamento dei centri di accoglienza, creando così situazioni di disagio non solo per i migranti ma per i territori appunto che ospitano questi centri di accoglienza, rendendo di fatto fantasmi i migranti, i rifugiati politici che stanno transitando sul nostro territorio, in quanto non potendo fare richiesta d'asilo sul nostro territorio, sono costretti a non avere accesso alla sanità, non possono avere una casa, non possono avere un lavoro, non possono frequentare le nostre scuole, e sono effettivamente degli individui che non esistono, che quindi quando commettono dei crimini non possono neanche essere processati, perché di fatto sono inesistenti. Non solo ha bloccato gli SPRAR, che erano gli aiuti che sostenevano i territori nei progetti per l'integrazione, quindi fornendo a questi migranti la possibilità di poter vivere in modo pacifico all'interno del nostro territorio, con un lavoro e con un'identità, creando migliaia di disoccupati che effettivamente trovavano lavoro, seppur precario, all'interno di questi centri. Quindi noi siamo uno degli esempi maggiori di questo tipo di propaganda politica, di quello che può generare questo tipo di propaganda politica, se poi effettivamente chi tratta queste questioni in questo modo poi arriva al governo, riesce a governare. Angela Muro scrive il 22 settembre sull'HuffPost, e sembra essere d'accordo con Gerardi, che questo pacchetto di riforme effettivamente è solo un palliativo, che e tutte le buone intenzioni del discorso politically correct della von der Leyen effettivamente non saranno esaudite. Ogni Stato membro potrà scegliere metodi alternativi all'accoglienza dei migranti che affollano in prevalenza le coste italiane e greche, potrà cioè impegnarsi a rimpatriare coloro che non hanno diritto a restare in Europa, i migranti economici. Ma secondo il piano del Presidente della Commissione Europea dovrà farlo entro 8 mesi, che si riducono a 4 in caso di nuove massicce ondate migratorie. Se non ci riesce, è obbligato a prendersi la quota interessata al mancato rimpatrio. Il punto è che durante questi 8-4 mesi le persone interessate alla procedura restano nel paese del primo approdo, quindi nei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo, sostanzialmente in Italia e in Grecia. E questo è il problema dal punto di vista del governo di Roma. L'anno scorso l'accordo stipulato a Malta insieme a Francia e Germania prevedeva che i migranti da rimpatriare fossero intanto trasferiti nei paesi disponibili a occuparsi delle procedure di rientro nei paesi d'origine. Ma non sarà così. Questo principio, che a Roma ritenevano ormai assodato, non è contemplato nel nuovo piano della Commissione, che si propone di emandare, non di cancellare, di abrogare il regolamento di Dublino, testo che obbliga i paesi di primo approdo a prendersi la responsabilità di esaminare le richieste di asilo. Quindi siamo punto e capo. L'unica nota positiva per l'Italia è che il governo ha chiesto e ottenuto il riconoscimento della specificità delle frontiere marittime. D'ora in poi chi arriva nelle aree Search and Rescue, ovvero nei SAR, rientrerà in una categoria speciale della Banca Europea, Eurodat, e dovrebbe avere una corsia preferenziale per rimpatri e ricollocamenti in altri paesi europei. Ma ancora una volta il piano di Palazzo Berlemo non prevede alcun obbligo di accoglienza in senso puro, nessuna condizionalità di tipo sanzionatorio o economico che induca i Paesi membri a partecipare attivamente alla redistribuzione, esattamente come il piano Juncker del 2015, affossato dai Paesi dell'Est Europa in primis e gli altri al seguito, tranne la Germania. Un destino che potrebbe toccare anche alla proposta von der Leyen, perché nonostante le concessioni fatte, i paesi del blocco di Visegrad e l'Austria sono sul piede di guerra, contrari al pacchetto della Commissione europea e pronti a bloccarlo in Consiglio europeo. Non a caso da Bruxelles hanno avvertito Roma. Dalla serie, il piano von der Leyen è il massimo che si possa ottenere, ma non è nemmeno detto che passi, anzi, si potrebbe verificare che non passi affatto. Con l'amaro in bocca l'Italia si prepara ad un lungo negoziato, sperando nella volontà di mediazione di Angela Merkel, anche se la presidenza tedesca sta svolgendo al termine. Nel prossimo semestre, a partire da gennaio, il timone dell'UE passerà al Portogallo, non proprio un paese grande e forte in grado di reggere le pressioni degli stati membri, soprattutto su un fronte così delicato come l'immigrazione. Giuseppe Conte intanto approfitta dell'effetto stabilizzatore che la tornata elettorale ha avuto sul governo e rilancia. Su questa formazione non sarei molto certa. I risultati del referendum hanno mostrato questo, ma i risultati delle regionali hanno mostrato tutt'altro. Questo governo sa lavorare, per cui ha lavorato molto col governo tunisino, rispettandone prerogative e sensibilità, ma rinforzando il piano dei rimpatri. Ci sarà una sorpresa, un piano di rimpatri più efficace ed efficiente, e contiamo di partire molto presto per intensificarli. Sia lui che il segretario del PD, Nicola Zingaretti, annunciano che il prossimo Consiglio dei Ministri discuterà di come superare le leggi sulla sicurezza volute da Matteo Salvini, quando governava con Conte e 5 Stelle. Ma intanto il fronte di guerra sta a Bruxelles. Da oggi si combatte con l'Est e l'Austria, i paesi più restii ad accogliere, come sempre. E come sempre a pagarne le spese saranno i fragili, persone che hanno lasciato le proprie terre, territori di guerra ostili alla vita e al futuro, e che si ritrovano a vivere costretti, imprigionati in un'Europa che si è dimostrata essere tutt'altro che civile. L'appuntamento con Press Corner termina qui. Buon proseguimento su www.radiocittaperta.it e a domani.